Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La mattina del martedì 20 settembre, dai Colli Albani, il sole si levò limpidissimo sull'orizzonte di Roma. Il Ferrero alle 5:30 cominciava il cannoneggiamento contro i Tre Archi e un quarto d'ora dopo l'Angioletti apriva il fuoco contro Porta San Giovanni. Seguirono tosto il Mazzè della Roche e il Cosenz con i loro tiri contro Porta Pia e Porta Salaria. Così, in breve, Roma, alla sinistra del Tevere, fu circondata da un cerchio di fuoco e di fumo. Sulla destra c'era manco da fare, essendo preciso l'ordine di non offendere la città leonina, anzi di neppure rispondere al fuoco. Alle 8 la situazione si presenta gravissima e il Cadorna da Villa Albani telegrafa a Firenze: breccia tra Porta Pia e Salaria già ben inoltrata. La Porta San Giovanni brucia, sebbene l'Angioletti sia tenuto molto in rispetto dai magnifici tiri della batteria pontificia di Dodier. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Mario Scatton, che in questo momento è alla parte tecnica. In regia ci sono Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis. Fabio Colagrande è al microfono. Con le parole che vi ho appena letto l'opera inedita Pio IX e Risorgimento italiano di Don Giuseppe Clementi e Edoardo Soderini, conservata nell'archivio segreto vaticano, descrive gli attimi precedenti alla cosiddetta presa di Roma, che esattamente 140 anni fa, il 20 settembre del 1870, comportò l'annessione di Roma al Regno d'Italia e decretò, come si sa, la fine dello Stato Pontificio e del potere temporale dei Papi. L'anno successivo, la capitale d'Italia era trasferita da Firenze a Roma con la legge del 3 febbraio 1871. Nell'occasione, oggi, 140 anni dopo, appunto, si sono svolte a Roma celebrazioni presso proprio Porta Pia, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, del Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone e del Sindaco capitolino Gianni Alemanno. Ascoltiamo proprio il Cardinal Bertone, intervistato in questa occasione da Federico Piana.
Oggi una giornata importante?
Molto significativa, una giornata di riconciliazione tra le due comunità, comunità civile e comunità ecclesiale, una giornata di memoria, una giornata anche di ritrovata libertà della Chiesa, del pastore della Chiesa universale nella sua sede naturale, che è la sede di Pietro.
Un nuovo modo per stare insieme, no?
Sì, di collaborare per il bene comune e di reinterpretare anche la storia. Ormai Roma è capitale d'Italia da diversi decenni e ha la sua, come ho detto in quelle brevi parole, questa capacità di attrazione che ha un valore aggiunto dalla presenza del capo della Chiesa Cattolica, ma a cui guarda anche l'intera famiglia dei popoli.
Così il Cardinal Bertone, questa mattina al microfono del nostro Federico Piana. Il Cardinal Bertone ha reso omaggio a Porta Pia, proprio anche ai caduti nel famoso attacco del 20 settembre del 1870, e ha pregato per loro. In questa città di Roma, capitale d'Italia e sede del pastore della Chiesa Universale, vescovo di quest'alma urbe, siamo raccolti, ha detto il Cardinal Bertone, in un luogo altamente simbolico per compiere un atto di omaggio verso coloro che qui caddero e per raccogliere il messaggio che ci ha lasciato la breccia di Porta Pia. Dal loro sacrificio e dal crogiuolo di tribolazioni, di tensione spirituale e morale che quell'evento suscitò, è sorta però una prospettiva nuova, grazie alla quale ormai da vari decenni Roma è l'indiscussa capitale dello Stato italiano, il cui prestigio e la cui capacità di attrarre sono mirabilmente accresciuti dall'essere altresì il centro al quale guarda tutta la Chiesa Cattolica, anzi tutta la famiglia dei popoli. Noi commentiamo queste parole per aprire la nostra trasmissione con uno storico, Giampaolo Romanato, docente di storia contemporanea all'Università di Padova. Professor Romanato, intanto buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Ecco, in occasione della commemorazione per i 140 anni di Roma Capitale, oggi c'è stato, come abbiamo detto, un omaggio, una preghiera del Cardinal Bertone alla Breccia di Porta Pia. Il segretario di Stato ha voluto rendere omaggio a coloro che caddero proprio in quegli avvenimenti di 140 anni fa e ha detto dal loro sacrificio è nata una prospettiva nuova. E come commenta queste parole?
Ma mi sembra che il segretario di Stato abbia ribadito in maniera molto, molto autorevole, molto efficace, un giudizio che ormai è ampiamente assodato dalla storiografia e riconosciuto anche dalla cultura cattolica, dalla storiografia cattolica in generale, e cioè che il 20 settembre alla lunga si è rivelato un guadagno e non un danno per la Chiesa Cattolica e per il Papato. Il Papato si è liberato di un fardello ingombrante, di un peso storico come era il potere pontificio, e contrariamente forse a quanto si aspettavano gli anticlericali del tempo, ha conosciuto una stagione non subito forse, ma negli anni immediatamente successivi al 1870, una stagione di rilancio straordinariamente efficace, vorrei dire, nella storia contemporanea. E quindi a suo modo, come disse il Cardinal Montini nel 1961 alla vigilia del Vaticano II, si è trattato di un evento provvidenziale, ecco, con la caduta dello Stato Pontificio del 20 settembre.
Il Cardinal Montini disse in quell'occasione, parlando in Campidoglio, parve un crollo, ma la provvidenza, ora lo vediamo bene, aveva diversamente disposto. Fu allora che il Papato riprese con inusitato vigore la sua funzione di maestro di vita e di testimone del Vangelo. Quanto sono importanti queste parole per rileggere a 140 anni di distanza i fatti di Porta Pia?
Si pensava allora che la fine del potere temporale avrebbe posto o avrebbe rischiato di porre fine alla libertà della Chiesa. Questo in fondo era il motivo della canita opposizione alla fine dello Stato Pontificio da parte di Pio IX, non era attaccamento al potere o difesa dello Stato temporale. Era un timore, pensando ai tempi non del tutto infondato, che la fine dello Stato temporale avrebbe comportato anche la fine della libertà della Chiesa. Non dimentichiamo che in quegli anni, la seconda metà dell'Ottocento, in tutti i paesi d'Europa vigeva ancora il sistema della Chiesa di Stato, e quindi guardando a quel panorama Pio IX temeva, Pio IX e l'entourage che lo circondava, il Cardinale Antonelli, il segretario di Stato in particolare, temevano che con la fine del potere temporale si sarebbe aperta una stagione di pesante sudditanza del Papato allo Stato italiano, di cui di fatto dopo il 70 il Papa sarebbe diventato in qualche modo suddito. E viceversa le cose sono andate diversamente, come molto onestamente ha riconosciuto il Cardinal Montini, poi Papa Paolo VI, nel discorso che lei ha citato prima. Si è schiusa una stagione di straordinario rinnovamento della Chiesa, di rilancio del Papato, e contrariamente a quanto si pensava, non di sudditanza, ma di una nuova autonomia della Chiesa, un'autonomia che oggi la sta rendendo in qualche misura, oggi intendo a 150 anni di distanza, una sorta di contropotere nei confronti del potere civile o dei poteri civili.
Ecco, quanto lei dice, professore, dimostra anche che è stato forse un po' frettoloso il modo in cui un certo pensiero anticlericale ha fatto diventare Porta Pia il simbolo dell'opposizione alla Chiesa.
Sì, non c'è dubbio che fu poco lungimirante, ecco, il timore della Chiesa di perdere la propria libertà, ma fu altrettanto poco lungimirante anche l'auspicio o la speranza di circoli anticlericali italiani che con il 20 settembre si ridimensionasse per sempre il potere ecclesiastico o addirittura si distruggesse la Chiesa. In fondo era più o meno malcelata, era questa la speranza di tanta cultura anticlericale italiana. Non è finita la libertà della Chiesa e non è finita la Chiesa con il 20 settembre, e oggi ce ne accorgiamo e continuiamo ad accorgercene, quindi tutt'altro che lungimirante la linea dell'anticlericalismo più acceso di allora.
In un seminario organizzato in vista delle settimane sociali nel maggio scorso, lei si chiedeva perché la Chiesa in quel 1870 subì una decisione che avrebbe potuto prendere autonomamente. È difficile trovare una risposta a questa domanda.
Sì, credo sì, è una domanda che io mi posi e alla quale allora non diedi risposta e tuttora non saprei dare una risposta. Effettivamente ci si chiede il perché, ecco, di una rottura così traumatica, di una spaccatura che non fu solo spaccatura fra Stato e Chiesa, fu spaccatura molto più lacerante che penetrò nel profondo delle coscienze. Ecco, perché tutto questo quando in fondo le classi dirigenti della Chiesa del tempo avrebbero potuto risolvere il problema in maniera molto più tranquilla, rinunciando spontaneamente al potere temporale. Forse la risposta è nella considerazione che facevo prima, e cioè nel timore che allora era reale, fondato, e che si fondava su un dato di fatto, che la fine del potere temporale potesse ridurre la Chiesa in uno stato di pesante sudditanza nei confronti dello Stato italiano. Guardando appunto al panorama dei rapporti che era stato diffusi in quel periodo, seconda metà dell'Ottocento, qualunque Stato europeo vigeva il sistema della Chiesa di Stato. Ecco, forse soltanto il pensare a questo timore che giustifica la reazione così violenta che ebbe la gerarchia ecclesiastica prima e dopo il 1870.
Professor Romanato, la questione cattolica da quei giorni del 1870 poi si è snodata nella storia attraverso l'attività del Partito Popolare di Sturzo, il Concordato, la sua revisione, ancora l'attività della Democrazia Cristiana. Oggi, proprio alla vigilia dell'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, secondo lei come si ripresenta questa questione, il rapporto tra Stato e Chiesa, in particolare il ruolo dei cattolici in politica?
Ma il rapporto fra Stato e Chiesa in Italia mi sembra finalmente, ma non da oggi, da molti decenni ormai, finalmente avviato e posto su base di reciproco rispetto e di totale rispetto della reciproca autonomia. Quindi da questo punto di vista il 70, il 20 settembre è ma da tempo definitivamente superato. Altro problema è quello della presenza dei cattolici in Italia, presenza che ha avuto sempre un significato sociale e politico, un impatto sociale e politico molto, molto forti, che hanno trovato uno sbocco nel modo d'essere nel partito politico, prima Partito Popolare, poi Democrazia Cristiana. Oggi il partito non c'è più, e forse un bene che non ci sia più, però questo ha lasciato e continua forse a lasciare una sorta di vuoto, o una sensazione meglio di vuoto, che forse si potrà superare nel momento in cui ci si abituerà, si riuscisse a pensare al cattolicesimo italiano non in termini politici ma in termini culturali, di presenza ideologica e non di presenza di potere come era con il Partito Cattolico. In questa direzione mi sembra va attualmente, da qualche anno a questa parte, la Conferenza Episcopale Italiana con il progetto del rinnovamento della presenza culturale cattolica, però è un rinnovamento lento, difficile, è un cambiamento di mentalità che fatica a prendere piede.
Quindi questo rende ancora più importante questa occasione di questi anniversari storici per chiarire il ruolo che i cattolici vogliono avere oggi nel contesto politico italiano?
Sì, sono occasioni di riflessione su un passato lontano e ormai raffreddato, però un passato che ha pesato molto, che consentono di pensare il presente e di pensare le possibilità per il futuro. Quindi riflettere sul passato aiuta, soprattutto su un passato così che ebbe un impatto così traumatico come il 20 settembre, aiuta indubbiamente a collocare in una prospettiva più lunga, a collocare in una problematica più larga, più vasta, ecco, i problemi del presente e i problemi del futuro.
Grazie professor Romanato.
Grazie a lei.
Grazie dunque a Giampaolo Romanato, docente di storia contemporanea all'Università di Padova. Con lui abbiamo riflettuto proprio anche sulle conseguenze storiche della breccia di Porta Pia, della presa di Roma 140 anni fa, il 20 settembre del 1870. Ma torniamo a quei giorni. Quale fu l'atteggiamento di Papa Pio IX nelle drammatiche ore che precedettero quel 20 settembre? A far luce su queste complesse circostanze storiche sono alcuni documenti dell'archivio segreto vaticano che gettano nuova luce sugli ordini partiti dal Papa prima e durante i combattimenti del 20 settembre del 1870, che, lo ricordiamo, provocarono decine di morti. Documenti che sembrerebbero provare che Papa Massai Ferretti avrebbe voluto un'opposizione solo simbolica delle truppe pontificie, ma le truppe pontificie appunto gli disubbidirono. Ne parliamo ed è in linea con noi con Sua Eccellenza Monsignor Sergio Pagano, che è il prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano. Eccellenza, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a lei.
Le chiedo innanzitutto, Eccellenza, anche per quanto riguarda la documentazione sul Risorgimento italiano, l'Archivio Segreto Vaticano ha nell'ultimo decennio presentato alcune interessanti sorprese. Possiamo dirlo questo?
Sì, si può dire, perché l'Archivio Vaticano è noto soprattutto nel mondo per i fondi medievali fino a poco tempo fa e poi quelli dell'età umanistica e rinascimentale. Pochi magari sono a conoscenza di fondi invece sul Risorgimento italiano, naturalmente visto dall'ottica dello Stato Pontificio Vaticano, che invece in questi ultimi decenni si sono sistemati e si vanno inventariando e che sono molto importanti sia per la Seconda Repubblica Romana sia poi per l'epoca di Pio IX e naturalmente per tutte le vicende legate all'Unità d'Italia, e in questo centenario che si sta preparando per il 2011 evidentemente anche l'Archivio Vaticano si potrebbe dire che ha carte rilevanti.
In particolare, alcuni documenti ritrovati nel vostro archivio chiariscono quali furono gli ordini che Pio IX diede alle truppe pontificie il 20 settembre di 140 anni fa. Una scoperta interessante.
Più che una scoperta assoluta, perché il testo della lettera al generale Canzel era già noto e edito addirittura dalle memorie del Cadorna, poi da Vigevano, dal Conte Dalla Torre e naturalmente conosciuto anche dal padre Martina. Non è una scoperta assoluta, soltanto si sono potute meglio indagare un poco i contorni di quella lettera, che ancora desta qualche perplessità, perché l'originale, la minuta della lettera che noi abbiamo, già pubblicata in facsimile nel 1966 e poi riedita, ha delle correzioni. Sembra che il Papa il 14 settembre fosse d'accordo col generale Kanzler di non spargere sangue e di fermarsi soltanto ai primi colpi di cannone da parte avversa senza una resistenza molto protratta nel tempo. Però quella lettera, quella minuta, ha una correzione al 19 settembre, che sarebbe il pomeriggio precedente la presa di Porta Pia, in cui invece si dice di arrendersi alle prime avvisaglie di resistenza, anzi alla breccia della porta addirittura. Ora, su questo si sono create da parte degli storici due tendenze: chi dice che il cardinale Antonelli convinse Pio IX a questa correzione, chi dice invece che fosse lo stesso generale Kanzler a convincere il Papa di correggere la lettera addirittura post factum, cioè dopo il 20, retrodatandola al 19 per giustificare quella resistenza che causò purtroppo più di 60 morti, come sappiamo. E noi abbiamo affacciato obiettivamente le due ipotesi, che restano ancora tali. Non si saprebbe capire meglio che cosa sia successo. Certamente il Papa apprezzava molto il generale Kanzler ed è probabile forse che qualche pressione da parte di questo ci sia stata.
Quindi, Eccellenza, secondo questa seconda interpretazione, Papa Pio IX preferì lasciare ricadere su di sé la responsabilità delle circa 70 vittime di quelle 5 ore di fuoco che provocarono anche altri danni a Roma.
È probabile che il Papa abbia cambiato questa lettera post factum, cioè una volta che si sia resi conto che purtroppo i morti che lui non voleva, per un malinteso militare, forse per l'orgoglio del generale, un generale certo non si arrende certo il primo fucile. Insomma, quel che succede sempre in questi casi bellici, i morti ci furono e il Papa sembrò in qualche maniera giustificare il fatto con una certa resistenza da parte pontificia.
La sua opinione di storico e ricercatore, dunque, qual è circa l'atteggiamento che Papa Massai Ferretti ebbe in quelle giornate della presa di Roma?
Ma sa, le giornate furono tutte convulse. Abbiamo le memorie dei diplomatici in quel terribile raduno che avvenne la mattina del 20 in Vaticano, in cui poi il Papa fu visto piangere, fu visto parlare di cose antiche come se la sua testa fosse altrove, paventando il pericolo, perché non tanto l'arresto storica, ma quanto il modo, si potrebbe dire, di quella giornata offendeva il Papa, per ripetere Dante. Qui non si tratta di un atto proditorio, perché non c'è stata nessuna dichiarazione di guerra, eccetera, eccetera, come tutti gli storici sanno. Il Papa si rendeva ben conto di che cosa voleva dire questa presa di Roma da parte delle truppe italiane, naturalmente che questo era un fatto di cui era ben cosciente. Poi la storia è andata come è andata, oggi siamo molto lontani da quei fatti, possiamo giudicare in maniera più obiettiva, però il modo in cui avvenne la presa di Roma dette origine a molti malintesi, a una situazione anche di difesa maldestra, non c'era coordinamento nell'esercito pontificio, vi erano anche nello stesso esercito italiano diverse discrepanze, per cui Nino Bixio continuava a bombardare dal Gianicolo mentre gli arrivavano gli ordini di fermarsi, insomma fu una storia molto contorta che merita molta riflessione e maturità.
A parte le diverse interpretazioni sugli scritti di Pio IX, sembra chiaro da quella lettera che il Papa non volesse spargimenti di sangue.
Non voleva spargimenti di sangue, e io penso personalmente, un'opinione la mia che è criticabilissima se si vuole, che il Papa ormai sapesse che la presa era inevitabile, era circondato, il governo pontificio pesava su di lui oltre misura, però il Papa era anche cosciente di essere l'ultimo Papa re. E voleva morire da Papa e da re, e questo gesto lo privava di uno stato, e questo si può capire nella mentalità del tempo che abbia avuto su di lui molto peso. Però io riporto una versione narrata dal conte Soderini, che a sua volta l'avrebbe sentita dal principe Chigi, in cui 7 anni dopo, nel 1877, Pio IX già vedeva la cosa in maniera molto diversa, e praticamente credo che sia stato il primo ad essere sollevato da un fardello che diveniva ingestibile.
Possiamo dunque pensare che gli scontri di quella giornata di 140 anni fa si sono dovute all'impetuosità delle truppe pontificie al comando del generale Kanzler e gli altri volontari che in qualche modo combattevano per il Papa?
Sì, certamente ci fu una certa impetuosità, una mancanza di coordinamento, le voci fra l'altro al comando non erano sempre chiare, i telegrammi che noi possediamo sono a volte lacunosi, in forma diversa, quindi non c'è stato un coordinamento, ma d'altra parte questo si può ben capire perché non si aveva contezza di che cosa succedeva quel giorno, e né che fosse successo la mattina, né il pomeriggio, cioè Roma era certamente ormai quasi nelle mani dell'esercito straniero da parte del pontificio, si capisce. Quello che poi è accaduto fu un'azione un po' maldestra, sì, che tuttavia fu guidata sia nel caso di Kanzel sia nel caso dei militari al servizio della Santa Sede da un genuino senso di devozione al Papa e alla sua persona, tant'è vero che il 21 settembre l'esercito va in San Pietro a baciare i piedi alla statua del Papa, del primo Papa, e con un gesto di forte attaccamento alla figura del Papa.
Queste cose di cui ci sta parlando, eccellenza, sono la conferma che una ricerca seria condotta nel tempo davvero ci permette, attraverso i documenti dell'Archivio Vaticano, di rileggere il passato in maniera sempre più accurata.
E soprattutto lasciando passare il tempo, avendo molte più fonti a nostra conoscenza e senza più l'interesse che al momento si ha delle vicende, si è in grado di giudicare con molta più maturità e con molta più obiettività, che poi quello che nell'Archivio Vaticano si tenta sempre di fare.
Grazie Monsignor Pagano per essere stato con noi.
Grazie a lei, buona giornata.
Grazie ancora dunque al prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, Monsignor Sergio Pagano. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, i 140 anni trascorsi dalla presa di Roma, dalla breccia di Porta Pia. Grazie a Federico Piana per la collaborazione, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi. Ora i titoli del TG1 delle 13.30 che sono andati in onda circa 5 minuti fa, li riascoltiamo grazie a Mario Scattone che è in regia. Ecco, pochi secondi, ecco.
Anni fa la breccia di Porta Pia, Napolitano, Roma sola deve essere capitale, no ombre su unità nazionale, alle celebrazioni anche il cardinal Bertone. Folla commossa alla camera ardente del para ucciso in Afghanistan alle 15.30 funerali solenni, dirette al TG1 e sul sito internet. Agguato in strada a Napoli, donna uccisa in auto, contro di lei 4 colpi di pistola ed è mistero sul movente. Incidenti sul lavoro, arrestati nel casertano 6 ispettori, controlli fasulli per l'accusa, erano stati nell'azienda di Capo dove sono morti 3 operai. La svolta della Svezia, il premier conservatore è riconfermato ma senza maggioranza, il partito anti-immigrati arriva in Parlamento. Elton John a Roma per 2 concerti d'eccezione all'Auditorium Parco della Musica, 3 ore di magia tra classici e brani del prossimo disco in uscita ad ottobre. Sul palcoscenico anche Ray Cooper, un vero mago delle percussioni. Buongiorno dal TG1. Roma festeggia i suoi 140 anni da capitale. La giornata di celebrazione è cominciata a Porta Pia con l'omaggio del Presidente della Repubblica ai caduti, presente per la prima volta anche il Segretario di Stato Vaticano, il Cardinal Bertone. Poi la cerimonia in Campidoglio, conferita la cittadinanza onoraria a Napolitano che ha detto, citando Cavour, Roma sola deve essere la capitale. Sentiamo Andrea Montanari.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 che, come avete visto, ricalca il tema del nostro approfondimento di oggi, 140 anni dalla breccia di Porta Pia. Vi ricordo che però l'informazione della Radio Vaticana arriverà alle ore 14 con il nostro radiogiornale. Noi proseguiamo con questa diretta, tra pochi minuti avremo il collegamento con l'Osservatore Romano, ma facciamo in tempo ad ascoltare alcune interviste che la nostra redazione ha registrato proprio in occasione degli eventi celebrativi per questo anniversario e in particolare degli eventi che il Comune di Roma ha organizzato nell'anniversario della decisione che portò Roma a diventare la capitale d'Italia. Vi ricordo, l'anno giusto è 1871, perché in realtà in quell'anno Roma diventò capitale d'Italia, ma ovviamente la presa di Roma è considerato l'evento simbolico che permise questa scelta. Sabato scorso presso la sala della Protomoteca in Campidoglio c'è stato un incontro di studio organizzato in 3 sessioni proprio dedicato a questi avvenimenti. C'erano storici, giuristi, giornalisti italiani, 3 momenti: il primo 1846-1878 Pio IX a Roma, il secondo la città il risorgimento, il terzo Roma l'identità nazionale. C'era anche il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Ravasi. Sentiamo cosa ci ha detto sul significato di questo anniversario, sugli attuali rapporti fra Chiesa e Stato.
Da un lato dobbiamo sicuramente riconoscere che la storia permette evoluzioni che forse fatte soltanto a livello immediato non si avrebbero. Il passaggio di questo secolo e mezzo ha permesso ormai di far sì che le due istituzioni avessero in pienezza la loro identità. Da una parte la Chiesa con la sua funzione, che è in dialogo con lo Stato italiano, e la sua funzione più di indole civile e politica. D'altro lato devo anche ricordare che è importante questo clima perché, sulla base anche della dichiarazione evangelica, date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio, la distinzione è importante tra i due settori, ma la separatezza no, perché la realtà della società è comune sia alla Chiesa sia allo Stato, ma da due angolature differenti.
Quindi separazione ma allo stesso tempo collaborazione fra le due entità, nelle parole di Monsignor Ravasi all'evento 1870-2010 Roma diventa capitale, che si è svolto in Campidoglio. Era ovviamente presente il sindaco, sentiamo cosa ci ha detto.
Ovviamente dopo 140 anni c'è un equilibrio ormai raggiunto e c'è un rispetto reciproco che c'è fra la Roma religiosa e la Roma civile, ma non è solo rispetto, deve essere sempre più intensa collaborazione. Io ho detto che noi siamo di fronte a sfide di carattere globale, e quando ci sono sfide di carattere globale non basta sentirsi nazione, capitale di una nazione, bisogna anche essere una città universale, e io credo che soltanto una feconda collaborazione e uno scambio di valori fra la Roma civile e la Roma religiosa ci permetterà veramente di essere una città universale al servizio dei valori della persona umana.
Così dunque il sindaco di Roma Gianni Alemanno in occasione dell'incontro di studio che si è svolto sabato scorso nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'incontro si intitolava 1870-2010 Roma diventa capitale. Come avete sentito c'è stato anche un saluto di Monsignor Ravasi. Ovviamente il sindaco è stato colui che ha concluso l'incontro con le sue riflessioni, ma nel corso del seminario organizzato in 3 sessioni hanno preso la parola personaggi come Giuliano Amato, Micol Forti, proprio che lavora qui in Vaticano, Vittorio Messori, Paolo Mieli, Aldo Alessandro Mola, Francesco Perfetti, Andrea Riccardi, Aldo Giovanni Ricci e Lucio Villari. Un incontro che in qualche modo era nell'ambito delle celebrazioni che il Comune di Roma ha voluto organizzare proprio per ricordare che 140 anni fa Roma diventava la capitale d'Italia. Oggi, come già detto, a Porta Pia un momento di preghiera e di ricordo per i caduti negli scontri del 20 settembre 1870 alla presa di Roma e, come abbiamo detto in apertura di questa diretta, la presenza anche del Cardinal Tarcisio Bertone, segretario di Stato Vaticano. A questo punto ci colleghiamo, come abbiamo annunciato, con l'Osservatore Romano per scoprire in anticipo quali saranno i titoli del quotidiano ufficiale della Santa Sede in edicola questo pomeriggio, un'iniziativa che ormai ha già qualche giorno e che durerà a lungo, perché insomma la collaborazione con il Giornale Vaticano e con noi della Radio Vaticana è sicuramente una collaborazione fruttuosa per entrambi. Io saluto e ringrazio, perché in linea con noi dalla redazione culturale dell'Osservatore, Silvia Guidi. Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Ecco, ci diamo del tu come giornalisti. Ti chiedo, Silvia, un po' quali sono i titoli di questa prima pagina che vi accingete a preparare e poi a mandare in stampa.
Sì, io lavoro alla cultura, per cui in prima persona abbiamo dovuto stamattina rivoluzionare un po' in corso d'opera il giornale, proprio per inserire il discorso del presidente Napolitano ed affiancarlo poi al discorso del cardinale Bertone, segretario di Stato, in modo da avere, come dire, le due facce della medaglia, il dialogo reale e documentato sul giornale. E nella cultura ci sarà anche ampio spazio alla serie televisiva dedicata a San Filippo Neri, che sarà stasera su Rai 1, e con un bel articolo di Aldo Serrato che parla proprio di questa fiction che si intitola Preferisco il Paradiso, e delineandone un po' gli aspetti sia positivi di una comprensione della santità di questa figura eccezionale, ma anche chiaramente qualche limite nella storia, perché per cercare un saggio storiografico non si va certamente a vedere una fiction televisiva, ma ci si compra un saggio in libreria. Per cui questi, secondo me, oltre ovviamente poi al riassunto della epocale visita del pontefice in Gran Bretagna, sono un po' i temi più interessanti forse del giornale a cui stiamo lavorando in questo momento.
A questo punto devo confessarti che vi abbiamo rubato un'idea nella trasmissione che è appena andata in onda, in quanto abbiamo avuto come ospite il prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, Monsignor Pagano, che proprio sul vostro giornale, nelle pagine culturali, qualche giorno fa aveva presentato alcuni documenti molto interessanti per capire un po' come andarono i fatti del 20 settembre 1870, in particolare quale fu l'atteggiamento di Papa Pio IX.
Esatto, sì, proprio accedendo a queste fonti di prima mano che si hanno delle sorprese, degli approfondimenti veramente interessanti. Io, lavorando appunto in questo giornale, mi stupisco io stessa quando insieme ai miei colleghi mettiamo in pagina questi documenti, come tutto prende una freschezza e anche una ricchezza di prospettiva altrimenti impossibile da avere. Quindi tante visioni storiografiche, diciamo, a due dimensioni, piatte, banali, è solo con un serio lavoro di archivio, che significa polvere, fatica, tempo, dedizione, che si riescono poi a recuperare molti aspetti della storia altrimenti censurati, banalizzati, oppure non capiti perché non si capisce il contesto storico. E questo, il lavoro degli archivisti, degli studiosi, è prezioso.
Non si poteva dirlo meglio. Grazie Silvia, buon lavoro a te e a tutta la redazione culturale dell'Osservatore.
Buon lavoro a voi.
Tra 15 minuti radiogiornale della Radio Vaticana. Grazie ancora a Mario Scatton, Maria Serena Tullio, Andrea De Angelis in regia, da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.